tutto il mondo e paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Gnetti.
Gnetti, oggi è il giorno della verità per il referendum sulla riforma costituzionale. Lei ha previsto la vittoria del no, ma dopo le esternazioni di Prodi a favore del sì e gli ultimi colpi di coda della campagna elettorale, è ancora convinto che vincerà il no?
Ma stasera avremo la conferma o meno di questa mia previsione. Certo, qualche dubbio comincio ad averlo, perché il mio ragionamento era un po' analogo a quello che avevo fatto su Brexit e vittoria di Trump, cioè sostanzialmente un voto antisistema, un voto di protesta più di carattere generale, quindi anche il no secondo me avrebbe un significato fondamentalmente antigovernativo. Poi tra l'altro è stato un chiaro segno di tutta la campagna elettorale, questa avversione nei confronti del governo, nei confronti di Renzi in particolare, che dà un significato molto politico, diciamo così, al no, più che sul contenuto stesso del quesito referendario che riguarda poi la riforma della Costituzione. E diciamo gli ultimi colpi di coda della campagna elettorale, in particolare l'endorsement di Prodi, che ha detto che non è molto convinto di questa riforma, tuttavia vota sì perché comunque è un passo in avanti e poi per ragioni sostanzialmente di equilibri internazionali. E certo anche lui è un po' caduto così nel tranello di politicizzare eccessivamente questa riforma, perché uno dovrebbe votare a prescindere dai ragionamenti sugli equilibri internazionali o sulle conseguenze possibili sul piano degli investimenti, sul piano di quello che raccomandano i grandi istituti internazionali o gli altri paesi. Cioè si tratta di una riforma che riguarda il futuro del nostro paese e sostanzialmente la governabilità. Uno dovrebbe ragionare un po', diciamo, sul merito del quesito referendario. Io penso che poi alla fine le riforme, anche se non sono perfette, poi le riforme poi di questa portata possano essere importanti, perché comunque provocano un meccanismo di cambiamento un po' a catena, quindi è meglio effettivamente che si smuova qualcosa piuttosto che restare nello status quo, che ci potrebbe portare all'immobilismo sul piano appunto della capacità delle nostre istituzioni di varare riforme efficaci. Questa è un po' la posta in gioco di questo referendum. Stasera avremo i primi risultati e poi dopo potremo ragionare a seconda del risultato su quelle che saranno le conseguenze per il nostro paese. Tutto questo non vuol dire che io sto facendo marcia indietro sulle mie previsioni. Naturalmente io non sono infallibile, ho previsto che vinca no, ma diciamo che gli ultimi colpi di coda appunto della campagna elettorale mi hanno convinto a essere un pochettino più prudente. Ad ogni modo poi nel prossimo nostro appuntamento potrò fare mea culpa oppure dire avete visto ancora una volta.
E la campagna per il no ha rivitalizzato un personaggio come Berlusconi che ormai era dato per finito politicamente, ma un po' la campagna referendaria, un po' la mancanza di un leader alternativo nel centrodestra ha rivitalizzato Berlusconi, ma lui potrebbe avere ancora un futuro politico o no?
Ma sì, questa è una domanda interessante, perché intanto bisogna dire che Berlusconi è stato talmente abile nella sua presa di posizione sul referendum che avrà da guadagnare tanto che vinca sì, tanto che vinca no, perché fondamentalmente lui ha schierato le proprie aziende a favore del sì, con personaggi del calibro di Confalonieri, che è il numero uno di Mediaset, quindi non un manager qualsiasi, ma il numero due dell'intero economico di Berlusconi. Quindi lui ha dichiarato pubblicamente che voterà per il sì, mentre invece Berlusconi ha dichiarato che individualmente voterà per il no, ma diciamo che sostanzialmente sarebbe contento che pur dichiarandosi a favore del no, poi vinca sì, perché questo gli consentirebbe poi dal proprio punto di vista di salvare le proprie aziende. Invece una vittoria del no gli consentirebbe di sedersi al tavolo di trattative insieme ai vincitori e quindi in tutti i modi lui avrà da guadagnare qualsiasi sia il risultato. Questo è il segno di una grande fiuto, grande capacità, però è anche l'esempio più evidente di quelli che sono la vecchia questione di Berlusconi mai risolta, cioè quella del conflitto di interessi, anche quella del suo opposto opportunismo in politica e anche tutti i chiaroscuri, diciamo, della sua discesa in campo, che secondo me andavano risolti una volta per tutte, e diciamo che poi tutto il mondo della politica aveva sostanzialmente da gioire della scomparsa politica di un personaggio come Berlusconi, con tutto quello di male che ha rappresentato per l'Italia, non solo sul piano economico, sul piano culturale, sul piano della giustizia. Secondo me non ci si deve dimenticare tanto facilmente di questo periodo oscuro che lui ha rappresentato. Dopodiché il futuro suo politico, secondo me, non è un futuro di grandi prospettive, se non altro per ragioni anagrafiche. Berlusconi ormai ha superato gli 80 anni e secondo me gode di ottima salute, ma manca un po' di lucidità. L'abbiamo visto in una recente trasmissione televisiva, intervistato da Floris in una sua trasmissione, si dimenticava anche un po' le cose, il che in qualche modo muove sentimenti di tenerezza e di simpatia umana, ma questo non è un ragionamento politico. Cioè, secondo me non bisognerebbe mai dimenticare che il ventennio di Berlusconi è stato un ventennio terribile per l'Italia, tra l'altro ha gettato le premesse per l'ingresso in una crisi che non sembra mai finire, la crisi economica, che lui è stato incapace di affrontare. Insomma, sono tutte cose che andrebbero ricordate, ecco, al di là della simpatia umana che può muovere il personaggio, andrebbero ricordate per capire qual è la posta in gioco oggi, cioè il fatto di avere un governo che promuove le riforme, magari guidato da personaggi che possono anche non essere simpatici sul piano umano, ma un governo che muove le riforme, che cerca di far uscire il paese dalle secche della crisi, che ha guadagnato prestigio sul piano internazionale. Insomma, sono tutte cose, aspetti che andrebbero tenuti in conto, non a proposito del referendum, ma a proposito quando si discute su questo governo, su quello che ci ha preceduto e su quello che ci aspetta domani.
Comunque, qualsiasi sia il futuro politico di Berlusconi, per lui resta sempre il nodo del conflitto di interesse, e il neo presidente americano Trump per molti versi assomiglia all'ex cavaliere e ha dichiarato che rinuncerà alle sue aziende. Ma questa dichiarazione di Trump è realistica o sono solo parole secondo lei?
Ma se Trump dovesse tenere conto della lezione di Berlusconi, tra l'altro, per riagganciarci al discorso di prima, aveva sempre dichiarato che avrebbe rinunciato, messo in un blind trust, come si dice, delle proprie aziende, ma in realtà lui non ha mai dato seguito alle proprie promesse, ha sempre continuato a seguire le proprie aziende, si è immerso fino al collo nel conflitto di interessi ed è una delle ragioni che hanno appunto reso insostenibile il ventennio in cui Berlusconi, diciamo, in qualche modo è stato protagonista della politica italiana. Se Trump farà la stessa cosa, visto che Trump effettivamente assomiglia molto a Berlusconi, non saprei dire in questo momento. Io mi auguro che lui rinunci, come ha detto, alle proprie aziende in maniera tale da togliere ogni dubbio su poi le decisioni politiche che non siano prese poi alla fine per difendere gli interessi suoi di bottega. E il mio dubbio rimane quando personaggi del calibro di Berlusconi o di Trump, che non è che hanno aziende qualsiasi, sono aziende che stanno nel tessuto economico con posizioni di primissimo piano, e dopodiché anche la dichiarazione, come faceva Berlusconi, che era quasi ridicola, dice: io non prenderò parte alle decisioni in sede di Consiglio dei Ministri che riguardano anche indirettamente le mie aziende. Ma questo sono affermazioni ridicole, nel senso che quando tu hai un impero economico come Mediaset o come quello di Trump in America, con interessi in tutti i settori dell'economia, non è che basta non partecipare alle sedute dei Consigli dei Ministri o, nel caso americano, alle decisioni strategiche prese in sede di Casa Bianca, di presidenza americana. Non basta uscire dalla stanza. Il problema è che gli intrecci tra economia e politica sono troppo forti perché una decisione di tipo personale renda innocue le decisioni politiche e le ricadute sugli imperi economici. Secondo me andrebbe a monte, una volta per tutte, varata una legge sul conflitto di interessi che addirittura impedisca a personaggi come Berlusconi o come Trump, a prescindere dalle valutazioni personali, di avere interessi in politica, nel senso che la politica e l'impero economico dovrebbero rimanere due sfere totalmente separate. E una volta che invece si consente a questi personaggi di acquisire incarichi politici di primissimo piano, la frittata è già stata fatta a monte, quindi le dichiarazioni di vendita delle aziende o di rinuncia a decisioni che possano riguardare i propri interessi, insomma, sono troppo tardive e sono assolutamente prive di credibilità. Io ripeto, secondo me evitare conflitto di interessi è una decisione che va presa a monte in maniera tale che non si possano creare situazioni del genere Berlusconi o del genere Trump, almeno per il prossimo futuro, ma questo dubito che sarà fatto, perché ormai personaggi alla Trump, personaggi alla Berlusconi, personaggi di questo tipo che hanno intrecci di carattere economico e politico, si stanno addirittura diffondendo sempre più nel mondo. Ne abbiamo avuto esempi nell'est asiatico, in Thailandia per esempio, nella stessa Francia c'è stato il tentativo di emersione, ecco, lì è stato combattuto il conflitto di interessi in maniera molto più efficace, perché un personaggio come Tapi, che è un ricco miliardario che si vorrà presentare alle elezioni, gli è stato impedito di presentarsi proprio perché lì evidentemente in Francia una legge sul conflitto di interessi c'è e funziona. Da noi non ha funzionato, in America non ha funzionato, in Thailandia non ha funzionato, in Sud America personaggi ricchi cercano di entrare in politica, magari poi con successo, perché la ricchezza può essere un motivo che spinge le masse a votare, perché magari sono convinte che una persona ricca non possa essere corrotta o corruttibile, che errore proprio assolutamente imperdonabile, e quindi questi personaggi alla Berlusconi e alla Trump sono destinati a continuare a imperversare nella scena politica. Purtroppo la legge sul conflitto di interessi interessa poco l'opinione pubblica.